A tutti coloro che amano portarsi dietro la Bibbia in queste circostanze, chiedo di aprire appunto la Bibbia al capitolo 9 di Luca. Spero che lo abbiate letto in precedenza a casa. Di questo capitolo, la volta scorsa, ci siamo soffermati su quelle parti, perché è un capitolo molto lungo, come abbiamo detto, su quelle parti che indicavano le caratteristiche dei discepoli di Gesù. Ora, partendo dal brano quasi alla fine, versetti 51 a 56, ci soffermeremo su quella che è stata una caratteristica fondamentale della personalità del nostro Maestro Gesù, la sua risolutezza. Versetti da 51 a 56 del capitolo 9 di Luca. Poi, mentre, così scrive Luca, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio, ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco dal cielo li consumi? Egli si voltò verso di loro e li sgridò, e se ne andarono in un altro villaggio. Gesù, come sappiamo, ha sempre avuto la piena consapevolezza dell'importanza del compito che doveva svolgere, compito che gli è stato affidato dal Padre, che aveva come scopo la nostra salvezza. Aveva anche la piena consapevolezza delle difficoltà di questo compito. Egli è vissuto sempre, credo che ogni giorno, con la visione della croce davanti a sé. Infatti, versetto 44, è detto: voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Sappiamo che Gesù ha avvertito pienamente la pesantezza di questo compito in un momento particolare nel giardino di Getsemani, quando, proprio per la fortissima emozione, la forte tensione che provava, versò le sue prime gocce di sangue. Nel brano letto è chiaramente espressa la consapevolezza di Gesù quando si avvicinava il tempo. Di fronte a sé aveva la terribile sofferenza delle torture, della crocifissione. Lo attendevano anche le sofferenze morali, come sappiamo, il popolo che preferisce un delinquente a lui, un popolo che lo schernisce, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, l'abbandono del padre. Sono tutte sofferenze morali che Gesù ha dovuto sopportare, un insieme di sofferenze pesantissime da sopportare. Eppure lui va incontro a tutto questo risolutamente. L'espressione che leggiamo nella nostra Bibbia, si mise risolutamente in cammino, traduce una frase in greco piuttosto singolare: egli indurì il volto per andare. Che cosa si intende con questa frase, indurì il volto? La parola volto sappiamo che cambia significato a secondo l'accento che gli diamo. Volto, dal verbo volgere, andare verso, e volto, il viso. Per andare verso Gerusalemme, che viene sottolineato nel brano, dove l'attendevano quelle sofferenze di cui abbiamo già parlato e la morte, Gesù ha dovuto indurire il volto. Ossia, cos'è il volto? Il volto forse è il posto del nostro corpo in cui i sentimenti sono più evidenti, sono più evidenziati. Indurire il volto significa proprio soffocare tutto ciò che lo avrebbe consigliato di lasciar perdere per andare avanti. Tutti quei sentimenti che sono emersi, come abbiamo detto anche nel giardino di Getsemani, quando dice: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà, non il mio desiderio sia fatto, ma il tuo. Il suo umano istinto suggeriva di allontanarsi dalla sofferenza, come uomo, come ogni uomo, come ogni donna. E chi di noi desidera la sofferenza, poi, quando sappiamo che è così atroce? Ma ancora una volta ha messo Gesù i suoi umani istinti, i suoi umani desideri da parte per andare avanti. Egli ha indurito il volto, non il cuore. Il suo cuore pieno d'amore verso di noi ha vinto. Ha vinto la terribile battaglia che c'era dentro di lui. La sua ferrea volontà di andare fino in fondo al compito assegnatogli dal Padre ha preso il sopravvento. Gloria a Dio per questo. Gloria a Dio. Mi chiedo quale dose di volontà stiamo mettendo, sto mettendo, mi metto in primo piano, sto mettendo nel portare avanti il compito che Gesù ci ha affidato. Anche noi riusciamo a indurire il volto, riusciamo a soffocare i nostri naturali istinti. Mi chiedo se nel nostro Getsemani quotidiano, ossia quando dobbiamo raccogliere tutte le energie possibili per andare avanti, per soffocare quelli che, ripeto, sono i nostri desideri, i nostri naturali istinti, mi chiedo se la nostra preghiera diventi questa: Padre, non riesco a sopportare il peso, a portare il peso delle responsabilità. Sono troppe, si sono inframmesse tra me e il compito che tu mi hai affidato. Cose per cui ora in questo momento mi sembrano prioritarie. Perciò allontana da me il calice della responsabilità. Mi chiedo se qualche volta istintivamente, forse più che consapevolmente, se istintivamente ho formulato questa preghiera. Il piano di Dio per me, per te, per la Chiesa, non procederà, lo sottolineo, il piano di Dio non procederà nei tempi e nei modi da Lui voluti, da Lui desiderati, da Lui stabiliti, se non ci mettiamo, ciascuno di noi, risolutamente in cammino, se non induriamo il volto invece del cuore. Parlando al popolo, Giosuè disse: applicatevi dunque risolutamente a osservare e mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvi né a destra né a sinistra. Anche Samuele, parlando sempre al popolo, usò lo stesso termine. Allora Samuele, dice la scrittura, parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo gli dèi, i vostri dèi stranieri, gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo, allora Egli vi libererà dalla mano dei filistei. Per raccogliere anche l'invito che ci ha fatto Gianfranco all'inizio, occorre risolutezza, fermezza. Voglio soffocare, indurire il volto e soffocare tutte quelle cose che mi dicono, ma sì, preferisco starmene un pochino tranquillo, preferisco non rinunciare a certe cose. Sono tanti i filistei che vogliono intralciare il nostro cammino con il Signore. Anche Gesù li ha avuti. Sappiamo, per esempio, nel testo, capitolo 9, si parla di Erode. Sappiamo che Erode ha cercato di eliminare fisicamente Gesù dalla nascita. Ma la famiglia degli Erodi, quello 30 anni prima, ma la famiglia degli Erodi è stata sempre una spina nel fianco di Gesù. Infatti è scritto nel testo, Erode il tetrarca udì parlare di tutti quei fatti e ne era perplesso, perché alcuni dicevano Giovanni Battista è risuscitato dai morti, altri dicevano è apparso Elia e altri è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse, Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo, sappiamo che ha cercato di vederlo, per quale motivo? Per quale motivo? E lui è il figlio di quel precedente Erode che ha cercato di ammazzare Gesù, è lui a far decapitare Giovanni perché Giovanni non gli piaceva molto, è lui che anche cerca di uccidere Gesù. Di lui Luca dice, quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trova un bel ping pong, che si trovava anche egli a Gerusalemme in quei giorni. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto. Bello, no? Erode che si rallegra nel vedere Gesù, perché da lungo tempo desiderava vederlo, come abbiamo visto prima, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Quanto mi piacciono i silenzi di Gesù. Non date le vostre perle ai porci. Ora i capi dei sacerdoti e degli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, desiderava tanto vederlo. Ma Gesù non soddisfa le sue voglie. Allora, via, giù. Vilipeso, schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima infatti erano stati nemici. Anche lui, anche Erode, si è interessato di Gesù, ma per motivi sbagliati, come abbiamo visto. Gli scherni, le derisioni sono iniziati proprio da lì, da Erode. Inoltre diventa, come abbiamo visto, amico di Pilato, dopo aver scoperto che entrambi avevano un nemico comune, un nemico da eliminare, una persona scomoda che entrambi volevano far fuori. Una frase che troviamo in Marco, interessante. Marco dice, egli, Gesù, li ammoniva dicendo, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ora, il lievito è spesso visto, nella terminologia ebraica, come una cosa negativa proprio per le sue proprietà che fanno fermentare, che guasta in qualche modo. Il lievito dei farisei è probabilmente l'ipocrisia, anche questo è un grosso ostacolo sul cammino del credente, molto grosso. Il lievito di Erode, che cosa può essere? Alla luce di quanto sappiamo, è probabilmente il suo anteporre gli interessi personali, le sue voglie, i suoi desideri a ciò che invece è giusto e santo agli occhi di Dio. Le sue priorità erano tutte legate al suo personale benessere. E anche questo è un grosso ostacolo che fa perdere la risolutezza nel compiere la volontà di Dio, soprattutto quando Questa volontà ha un prezzo. Quando sul trono dei nostri interessi è seduto il nostro io, il tuo Dio, invece che Dio, non illudiamoci di poter essere come Gesù. C'è un altro episodio nel capitolo 9. Si parla di quell'episodio della trasfigurazione che è così raccontata da Luca. Leggiamolo. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di candore sfolgorante. Ecco due uomini che conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Il discorso era sempre lì, non si perdeva di vista. Pietro e quelli che erano con lui oppressi dal sonno, e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si separarono da lui, Pietro disse: «Maestro, è bene che stiamo qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva, è spesso successo, no? Mentre parlava, così venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce della nuvola disse: «Questo è mio figlio, colui che ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero in quei giorni, non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. È un episodio che conosciamo bene. Credo che ci siamo soffermati su questo episodio diverse volte. Quali sono brevissimamente le verità che emergono? Primo, Pietro e Giacomo e Giovanni sono tra i 12 quelli più intimamente legati a Gesù. Anche nel giardino di Getsemani Gesù vuole loro vicino a sé. La trasfigurazione. Nel testo greco leggiamo l'aspetto del volto altro diventò. Che cosa si intende per altro diventò? Gesù tra gli uomini è senza dubbio altro da tutti. È un'indicazione della sua provenienza divina. Gesù è altro, Gesù è l'altro. La parola volto, citata altre 3 volte in questo testo, abbiamo visto il suo volto si indurì, poi il verseto 51, davanti al volto di lui, mandò i discepoli davanti a lui, al volto di lui, perché il volto di lui era andante a Gerusalemme. La nostra traduzione ci fa perdere un pochino la bellezza, l'originale bellezza del testo. Per volto si intende la persona, proprio la persona, perché come detto è il volto che rappresenta emotivamente, più di ogni altro aspetto, più di un'altra parte del nostro corpo, il nostro essere. È una persona che è volta, che sta volgendosi risolutamente verso Gerusalemme. Anche la sua veste divenne sfolgorante. Anche questa c'è un'indicazione particolare. Spesso il vestito ci rappresenta. È vero, l'abito non fa il monaco, ma spesso l'abito rappresenta l'uomo. Chi lo porta? È la prima cosa che vediamo. Gli abiti indossati da Gesù risorto, per esempio, nel libro dell'Apocalisse, sono indicativi proprio per la sua personalità. Gli abiti rappresentano ciò che Gesù è. Mosè e Elia che conversano con Gesù. È il passato e il presente che si incontrano. È la profezia e la realizzazione di questa che stanno dialogando. L'intervento di Pietro è frutto del suo carattere impetuoso, guidato più dalle emozioni che dalla ragione. Pietro è un personaggio che amo, mi rappresenta. E spesso ritrovo me stesso in Pietro. ha avuto con Gesù un rapporto speciale, come abbiamo visto, anche se a un certo punto ha negato di conoscerlo. Da Gesù ha avuto un incarico unico che non è stato dato a nessun altro degli apostoli. Un compito peculiare, questo proprio per porre l'accento su questa verità. Pietro è fragile, ma ha avuto un incarico speciale dal Maestro. E la verità che emerge è questa. Non dobbiamo essere dei superman per portare avanti il piano di Dio. Quei compiti che Dio ci ha affidato. Pietro è istintivo, non razionale come Paolo. E su questo lato del suo carattere l'ha condotto, come sappiamo, a commettere grossolani errori. Ma Dio ci ama così come siamo. Sei Pietro? Sei peggio di Pietro? Io lo sono. Dio ci ama così come siamo e vuole servirsi di noi con i nostri pregi, con i nostri difetti, con le nostre fragilità, con i nostri punti di forza. Ma se vogliamo evitare certi errori però, come Pietro, dobbiamo cercare, sforzarci almeno, di agire spinti dalla mente rinnovata, dallo Spirito e dalla parola di Dio, e meno da ciò che nasce istintivamente dal nostro cuore, che non sempre ci dice di fare la cosa giusta. La nuvola, la voce e la solitudine di Gesù. Il Padre dal cielo sottolinea l'unicità del Figlio, un aspetto questo che deve essere sempre assolutamente sottolineato. Ancora una volta, fra pochi giorni avremo il nostro incontro ecumenico, proprio questa, in questa sala. Cercate di essere presenti. Ma non dobbiamo mai dimenticarci tutti gli incontri che abbiamo di sottolineare quello che sarà ricordato anche quest'anno, il 500° anniversario della Riforma, Solus Christus, solo Cristo. Così dichiarava Lutero, ed è la sua solitudine che deve essere rispettata se vogliamo rimanere proprio nella rotta tracciata dalla parola di Dio. Vuoi sapere quanto sei grande agli occhi di Dio? Vuoi saperlo? Il metro per misurarla ce lo offre Dio stesso. Sempre nel testo, il capitolo 9 di Luca, leggiamo il 46. Poi cominciarono a discutere, mi piace immaginare, no? Che cominciano a litigare, su chi di loro fosse il più grande, mamma mia. Anche loro erano un po' imbecilli come noi, scusate l'espressione. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro: chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra di voi, quello è grande. Allora Giovanni disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni. Come facile anche cambiare discorso quando ti colpisce profondamente, che cacciava i demoni nel tuo nome, e loro abbiamo vietato perché non ti segue come noi. Ma Gesù gli disse: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Il più grande è il più piccolo. Come ti senti? È difficile sentirsi più piccolo, eh? Ammettiamolo. È difficile sentirsi più piccolo. Ma Gesù, e questa è la strada che ci indica, e chissà di non poter... Il piccolo è chi sa di non poter vivere in autonomia dal Padre, sa di aver bisogno di Lui. I nostri reali bisogni, che non sono quelli di trovare un parcheggio libero sotto casa, non dimentichiamolo in tutto questo 2017, i nostri reali bisogni quali sono? Il bambino sa di non sapere e chiede, domanda, Quanto mi piacerebbe avere una chiesa che l'un l'altro si chiede: senti, ma tu come hai capito questo testo? Cosa hai capito di questo evento? Chiediamo, parliamo, dialoghiamo, confrontiamoci, litighiamo. Ma una chiesa che parla, una chiesa che dialoga, una chiesa che si chiede l'un l'altro, è una chiesa che cresce. Il bambino sa di non sapere, ripeto, e chiede, domanda in continuazione. La sua sete di sapere è ben indicata anche da Pietro quando dice: dovete essere piccoli come piccoli fanciulli, desiderare il puro latte della parola come un bambino appena nato. Nel testo c'è un monito da prendere in considerazione quando parlano appunto ha cacciato i demoni, ma non è uno che ti segue come ti seguiamo noi. Attenzione alla sottolineatura: non è uno che ti segue come ti seguiamo noi. Gesù dice: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Forse un principio che dobbiamo tenere presente ogni volta che ci confrontiamo, ogni volta che dialoghiamo con realtà cristiane diverse dalla nostra. Chi non è come noi, ma non è contro di noi, deve essere accettato e non considerato come nemico. Poi c'è un'altra cosa che mi sembra da sottolineare. Il capitolo 9, ripeto, è molto lungo, e c'è un altro episodio. Il giorno seguente, al versetto 37, quando essi scesero dal monte dopo la trasfigurazione, una gran folla andò incontro a Gesù. Che bello vedere tanta gente che va incontro a Gesù, eh? Un uomo dalla folla gridò: maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, è l'unico che io abbia. Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli sgrida, e lo spirito lo contorce, facendolo schiumare, a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. Ho pregato i tuoi discepoli a scacciarlo, ma non hanno potuto. Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarà con voi e vi sopporterò? Porta qua tuo figlio. Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbigottiti, sbalorditi dalla grandezza di Gesù. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che faceva, Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: voi tenete bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Ma essi non capivano queste parole, che erano per loro velate, cose da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. La persona innamorata. Quanti di voi sono innamorati? La persona innamorata guarda con una certa meraviglia la persona amata. Se non ci meravigliamo più di chi amiamo, c'è qualche cosa che non gira nel verso giusto. Che cosa vuol dire meravigliarci? Semplicemente questo: considerare il suo modo di essere, il suo modo di fare. E questo suo modo di essere, questo suo modo di fare, desta ancora in noi ammirazione. Questo è essere innamorati. Se non riusciamo più a meravigliarci, a stupirci della persona che amiamo, delle persone che amiamo, se non riusciamo più a meravigliarci, a stupirci del nostro Signore Gesù, c'è qualche cosa che non funziona. Gesù ha camminato risolutamente verso Gerusalemme, dove l'attendevano sofferenze, la croce. Ha camminato risolutamente nella volontà del Padre, nonostante i tanti ostacoli che aveva intorno a lui, i suoi sentimenti e le emozioni, ha sottoposto i suoi sentimenti e le emozioni alla ferma decisione di ubbidire in tutto e per tutto al Padre. Non dimentichiamo una cosa, che Gesù ha detto che il fare la volontà di Dio era il suo pane quotidiano. Oggi quando prendiamo un pezzo di pane e lo mangiamo, pensiamo a queste parole. Questo era il suo motto, che sia anche il nostro motto. Non smettiamo però mai di meravigliarci di ciò che Gesù è e ha fatto, perché quando cessa lo stupore viene anche meno il desiderio di assomigliarli. Che Dio vi benedica. Per comunione voglio anche condividere con voi che il nostro figlio Paolo da 10 giorni è ricoverato all'ospedale. La sua situazione non era bella, è da 10 giorni che sta facendo una terapia, direi quasi per disinfiammare, aveva avuto e ancora dei grossi problemi all'apparato, a cistifelia, duodeno e cose così. Purtroppo il 30 sera abbiamo dovuto ricoverarlo all'ospedale ad Aosta ed è stato un fine anno piuttosto movimentato per noi. Poi l'altro ieri siamo andati a prenderlo con un'ambulanza ad Aosta, ora è qui all'ospedale di Asti. Se potete, pregate per lui. E vediamo come si evolve la situazione. Grazie.